Domenica 26 giugno 1977.
Come dunque Gesù seppe che i farisei avevano sentito dire che Gesù faceva più discepoli e battezzava più di Giovanni, benché non Gesù battezzavano i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne tornò di nuovo nella Galilea. Per questo bisognava che passasse per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria, chiamata Sicar, vicina al campo che Giacobbe aveva dato suo figlio Giuseppe. Là si trovava il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il cammino fatto, era seduto così sul pozzo. Era circa l'ora sesta. Sopraggiunse una donna della Samaria per attingere acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». Intanto i suoi discepoli erano andati in città per comprare dei viveri. Ma la donna samaritana gli rispose: «Come mai tu, che sei giudeo, domandi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani». Gesù riprese: «Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice "dammi da bere", tu stessa forse gli avresti fatto questa richiesta ed egli ti avrebbe dato acqua viva». La donna a lui: «Signore, tu non hai con che attingere e il pozzo è profondo. Come dunque hai acqua viva? Saresti forse tu più grande del nostro padre Giacobbe, che ci ha dato questo pozzo e ne ha bevuto egli stesso, i suoi figli e i suoi armenti?» Gesù le rispose e le disse: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete ancora, invece chi berrà dell'acqua che io gli darò mai più avrà sete. Ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua zampillante fino alla vita eterna». Gli dice la donna: «Dammi, o Signore, di quest'acqua, affinché io non abbia più sete, né debba più venire qui ad attingere». Gesù le soggiunse: «Va, chiama tuo marito e torna qui». Rispose a lui la donna: «Non ho marito». E Gesù confermò: «Hai detto bene, non ho marito, perché avresti cinque mariti, e adesso quello che hai non è tuo marito. In ciò hai detto il vero». La donna gli dice: «Signore, capisco che sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che è in Gerusalemme il luogo dove si deve adorare». Gesù le dice: «Donna, credi a me, viene l'ora in cui né su questa montagna né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salute deve venire dai giudei. Ma viene l'ora, anzi è già presente, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Infatti, tali sono quelli che il Padre cerca come adoratori. Il Dio è spirito, e quelli che lo adorano lo devono adorare in spirito e verità». La donna gli osserva: «So che il Messia sta per venire, colui che chiamano il Cristo. Quando quello sarà venuto, ci farà conoscere ogni cosa». Gesù le disse: «Io lo sono, io che ti parlo».
Prima che Pinuccia ci faccia il riassunto delle cose precedenti, notiamo soltanto, così, un quadro generale, che tanto serve anche come pensiero di base, che tutta questa conversazione qui di Gesù con la Samaritana, attraverso la quale la conduce, no, a desiderare il Messia, si svolge in sei tappe, più la finale dove c'è la rivelazione di Gesù che dice: «Sono io che parlo con te». E queste sei tappe o argomenti sono distribuiti su due piani di a 3 a 3. Cioè abbiamo il primo argomento, l'argomento dell'acqua, e il secondo argomento, che è l'argomento dell'adorazione in spirito e verità. E se approfondiamo un pochino, qui ritroviamo gli argomenti della terra e del cielo, l'argomento dell'acqua, l'argomento dell'adorazione in spirito e verità, che è l'argomento del cielo, che abbiamo già trovato nell'episodio di Nicodemo, l'episodio poi dell'argomento della carne, dello spirito, oppure l'argomento del segno e del verbo che abbiamo trovato nel prologo del Vangelo di San Giovanni. E quello che è caratteristico è questo, che nei due piani, i tre segni di argomenti passano attraverso una domanda, un'interrogazione, un problema e una risposta. Noi abbiamo la prima domanda sul piano, diciamo, dell'acqua, quindi sull'argomento terra. Gesù che chiede, donna dammi da bere. Il problema, l'esistenza di due acque, e poi la risposta è Gesù che giustifica l'acqua superiore come quella che soddisfa, che risponde. Cioè, abbiamo già negli argomenti della terra Dio che parla e propone, ma diciamo per similitudine è con qualche cosa di uguale e diverso, ma nel campo dello spirito. Poi abbiamo sul secondo piano, piano dell'adorazione spirito e verità, anche qui abbiamo un'introduzione con una domanda. La domanda qui a questo punto, abbiamo visto già la vigna, è una domanda personale di Gesù, ovvero va, chiama tuo marito e vieni qua. Quindi siamo già su un piano personale. E quando abbiamo parlato della terra e del cielo, abbiamo notato che negli argomenti del cielo ci si introduce soltanto personalmente, perché negli argomenti della terra sono argomenti però al di fuori di noi, esteriori, quindi argomenti magari in cui c'è negli argomenti del cielo, che sono argomenti spirituali, quindi interiori, e gli interiori richiedono il superamento che c'è il nostro io, sono trascendenti, per cui negli argomenti del cielo ci si introduce soltanto personalmente, perché soltanto personalmente si può superare che sia il nostro io. E quindi questa richiesta di Gesù, che è una richiesta personale, che va chiamato marito. E anche qui abbiamo quindi una domanda, poi un problema, come possibile da parte della donna, e l'adorazione qui, l'adorazione là, e finalmente una soluzione da parte di Gesù, Dio e Spirito, l'adorazione e spiritualità, che provoca da parte della donna l'interrogazione, il desiderio finale che presagisce ormai la rivelazione della presenza. Questo a me sembra che sia quello che Gesù ha fatto, l'ha fatto per uno di noi, come tutti gli avvenimenti che ci sono nel Vangelo e tutte le emozioni della nostra vita personale, per insegnare a noi come, se restiamo in ascolto, lui ci conduce a quella fame, a quel desiderio, che è condizione perché alla rivelazione della presenza di colui che parla con noi si arriva soltanto personalmente, e quindi che è condizione per poter accogliere la rivelazione della presenza dello Spirito e della presenza di Dio. No? Come argomento di base, come pensiero, poi dopo sentiamo quello che non c'è da dire negli argomenti, se il resto del tempo che parliamo.
Rimane un interruttore.
No.
Se ti da approfondire qualcosa, mi
ne parliamo prima, tanto resta. Certo, così, pulisca.
Eravamo rimasti alla domenica 22 maggio, Giovanni capitolo 3, versetto 34. Sono gli ultimi versetti del discorso di Giovanni Battista. Perché quelli che Dio ha inviato pronunzia parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. Perché? Questo perché indica che c'è un rapporto tra questo versetto e il versetto precedente, che diceva così: chi accetta la sua testimonianza, con ciò suggella che Dio è verace. È importante intenderlo questo rapporto, anche se non è evidente, perché la parola di Dio, le parole di Dio solo quando sono capite possono essere custodite. Chi accetta la sua, allora due parti, chi accetta la sua testimonianza, con ciò suggella che Dio è verace. La testimonianza di chi viene dal cielo è quella di parlarci delle cose del cielo. Sono due i mondi che premono sull'uomo, che non sono indipendenti tra loro, ma interferiscono, in quanto nel mondo dipendente dall'io, le cui conoscenze sono tutte relative alle esperienze dei nostri sensi, sentimenti e ragioni, preme anche l'annuncio, il messaggio, la parola del mondo trascendente, la cui conoscenza è possibile solo in Dio. Essendo due i mondi, si impone all'uomo il problema della scelta, perché l'uomo non può applicarsi contemporaneamente a due cose. Essi si annunciano per essere scelti, ci fanno una proposta, per cui l'uomo, scegliendo, applicandosi all'uno o all'altro, si assume una responsabilità, rivelando il suo cuore e interesse. Chi accoglie la testimonianza di chi viene dal cielo e che ci parla delle cose del cielo, sceglie di applicarsi al mondo trascendente, alle cose del cielo, che ci sono annunciate e quindi proposte, ma che non conosciamo ancora. In quanto ci sono proposte, esse ci chiedono un certo impegno per essere conosciute. Però, dato che non possono essere sperimentate, ci applichiamo ad esse soltanto dietro la parola, l'annuncio che ci parla di esse. Esse ci impegnano a entrare in un mondo che sfugge alla nostra vista, ai nostri sensi, sentimenti, ragioni e al nostro io, per andare solo dietro la parola di Dio. Mondo che si interiorizza, diventa intimo e personale, perché facendoci uscire dal mondo dipendente da noi, ci richiede il superamento dell'io. Per cui, se la parola che arriva a noi dal cielo è accolta, essa diventa sentiero, solo sentiero, impegno, luogo di riflessione, meditazione, applicazione di intelligenza e mente per arrivare a capire quelle cose di cui ci parla questa parola. Quindi abbiamo la cosa superiore che abita in cielo e abbiamo la parola di questa cosa superiore che abita in cielo e che giunge a noi. Non giunge a noi la cosa è in cielo, ma è il messaggio di questa cosa che giunge sulla nostra terra, nel nostro mondo, nel nostro io. Giungendo a noi ci impone una scelta. Se noi scegliamo di occuparci della cosa superiore che abita in cielo, se ci impegniamo, non abbiamo altro mezzo per giungere ad essa se non la parola stessa di questa cosa superiore. Non leggo tutto, ma potrò comunque. Quanto più scegliamo e ci occupiamo del mondo esterno, tanto più riveliamo, siamo spettacolo al mondo, che ci sta molto a cuore il pensiero del Dio. Infatti, chi pensa a sé non può fare a meno di cercare di avere tutto un mondo attorno a sé. Un mondo che diventa esterno e che nella misura in cui ci occupiamo di esso crea in noi instabilità, volubilità, dispersione e quindi morte. Ed è opera di Dio. Quanto più infatti il nostro io si esalta, tanto più c'è da parte di Dio l'opera dispersiva di questo essere, fino a portarlo a sminuzzarlo nel niente. Quanto più invece ci separiamo da questo mondo che ci esalta perché dipende dall'io, tanto più allora ci chiudiamo nel segreto della nostra interiorità, per impegnarci a seguire e a interessarci non di cose che ci toccano, ma della parola di quella cosa che è in cielo e che ci è stata annunciata. Ciò che viene dal cielo è superiore a tutti. Ci è detto che è superiore, ed è detto per noi, perché maggiormente ci serve per la nostra vita, perché vale più di tutto. E quindi si presenta a noi come motivo da scegliere prima di tutto e più di tutto. Gesù ce lo dice esplicitamente: non preoccupatevi del mangiare, del vestire, eccetera, cercate prima di tutto il regno di Dio. Questo cercare prima di tutto e a rispondere a questa parola di colui che viene dal cielo e che ci parla delle cose del cielo. Allora, cercando di capire ciò che ci è stato annunciato, riceviamo il sigillo della verità di Dio, con ciò suggella che Dio è verace. Cioè, seguendo, ascoltando la parola di Dio, accettando la testimonianza delle cose del cielo, impegnandoci nella parola di Dio, abbiamo la promessa di Dio. Con ciò suggella, cioè, con ciò, colui che accoglie, giunge a testimoniare, a suggellare, ad avere la prova della verità di Dio. È una prova non esterna, ma interna all'uomo. Nella prima lettera di San Giovanni è detto più esplicitamente: chi crede nel Figlio di Dio ha in sé, non fuori, la testimonianza di Dio. Questo è il miglior commento di chi accetta la sua testimonianza, con ciò suggella che Dio è verace. Con ciò, cioè accettando la parola di Dio. E questo non vuol dire accettarla e preoccuparci di altro, ma impegnarci a conoscere quella cosa di cui la parola è un messaggio, un annuncio, una proposta. Se noi ci impegniamo in questo, giungiamo a quanto dice San Giovanni: chi crede, che aderisce a colui che viene dal cielo, ha in sé la testimonianza di Dio. Avere in noi stessi la testimonianza di Dio è questa la promessa. Noi verremo in Lui e faremo la nostra abitazione in colui che mi ama, che crede in me, che osserva la mia parola, che mi segue. Come mai che rivela a noi e non al mondo? Perché la rivelazione è personale, perché richiede il superamento dell'io ed interna. Quindi la testimonianza della verità di Dio, questo suggello che Dio è verace, è una testimonianza che ognuno porta nel proprio cuore. Quindi è inutile aspettarci la rivelazione, la conoscenza di Dio fuori di noi, tra le cose apparenti. Il regno di Dio è già dentro di voi. E allora, se è già dentro di te, entra dentro di te, lascia il mondo esterno. Ecco la necessità della chiusura. Impegnati, seguendo questa parola che ti è annunciata, a cercare colui che abita dentro di te. E allora arriverai ad avere in te stesso il sigillo della verità di Dio. Questa è la promessa della Pentecoste, poiché il sigillo della verità di Dio è lo Spirito Santo che abita in noi e che è testimonianza della presenza del Padre e del Figlio in noi. La seconda parte. E con questo possiamo captare il rapporto con il versetto seguente, perché quelli che Dio ha inviato pronuncia parole di Dio, perché Dio non gli dà lo Spirito con misura. Cioè Dio non misura il suo spirito nel dare il suo dono. Il suo parlare diventa sempre più crescente e profondo, fino a condurci al dono totale, poiché Dio non misura il suo dono. Cioè significa questo, che Dio vuole donare tutto se stesso. Non c'è nulla di nascosto che non abbia a essere rivelato. Dio vuole far conoscere tutto di sé. Nel mandare a noi il suo messaggero, Lui non limita questo messaggero i dati, i doni da dare a noi, ma nello stesso messaggero, nella stessa parola che Egli manda, Lui dona tutto se stesso. Per cui coloro che accolgono il messaggio di Dio giungono a possedere questa promessa, a possedere lo Spirito di Dio, ad averne l'esperienza personale. E questa conoscenza, questa esperienza della verità di Dio che libera l'uomo dalla soggezione delle cose esterne che lo rendono schiavo e lo fanno cattivo. Qui ci sono alcune domande, riflessioni varie, le accenno solo. La fede non ci salva ancora, ci è data per arrivarci a sperimentare. Per arrivare a sperimentare. Solo credendo, cioè impegnandoci in, si giunge a vedere. Ma non basta accettare, bisogna impegnarsi. Poi un'altra riflessione. Le parole di Dio ci conducono nella misura in cui noi le seguiamo e ci mettiamo a disposizione. Il vero lavoro lo si fa nel segreto della nostra stanza. Qui comincia la vita spirituale. Si incomincia ad aprire gli occhi dentro, si cerca il silenzio e più lo si trova, più si trova vita. Ecco l'uomo nuovo che nasce dal cielo. Allora si tocca con mano la presenza di Dio, la verità di Dio in noi. Noi verremo in Lui. La più grande grazia della mia vita fu il capire il tutto di Dio e il niente mio, diceva il professor Moscati. Quando si arriva a capire questo, allora cominciamo a ricevere come tutto grazia di Dio e la grande liberazione. Un'altra riflessione: Dio non finisce mai di darsi all'uomo. La sovramisura è in questa vita crescente, infinita, eterna, che Lui ci dona. Avrà in se stesso una fonte crescente in vita eterna, Gesù disse alla Samaritana. Si va cioè di conferma in conferma verso panorami sempre più infiniti. Un'altra. Quanto più troviamo la testimonianza di Dio dentro di noi, tanto più la troviamo fuori. È un'espressione di Dio. Tutto diventa significazione e lo Spirito ce ne rivela il significato. Ed è un'intelligenza personale, perché tutto dipende da ciò che uno ha dentro. Per questo, anche in questo campo, Gesù ci dice: cerca prima di tutto il regno di Dio, cioè prima di tutto portati in alto, perché restando in basso non capirai. Solo dalla vetta si capisce la panoramica della vallata, il senso dei sentieri, eccetera. Portati in alto è il messaggio centrale che richiede questa fatica di stacco. Bisogna uscire dalla gara col mondo, dalla corsa in cui c'è in gioco il nostro io, e fermarci. Questo è possibile quando non ci sta più a cuore l'io e quindi non ci importa di perdere la corsa. È il lusso di Maria Maddalena che rompe il vaso di profumi, lo spreco della vita dietro Dio. Agli occhi del mondo è sprecata, poteva lavorare per i poveri e invece l'ha sprecata ai piedi del Signore. Un altro punto: perché Dio non mi dà lo Spirito come misura? Nella parola, cioè Gesù, che giunge a noi, c'è già tutto lo Spirito. E lo afferma Gesù stesso: io e il Padre siamo una cosa sola. La difficoltà per riceverla è solo nostra, perché ad un certo punto la parola diventa esigentissima. La parola è un segno che arriva nel nostro mondo e che ci parla di un mondo diverso. Se siamo semplici, giusti, se non abbiamo l'io al centro, aderiamo anche se non comprendiamo. Ricevendo i messaggi dal cielo, noi siamo interrogati dal cielo. Questi messaggi sono proposte. Nel pensiero del nostro io pensiamo che siamo noi ad interrogare sul senso della vita, ma invece è il cielo che interroga noi e ci pone il problema. L'uomo semplice, il bambino, chiede continuamente perché, è il cielo che preme molto su di lui. L'uomo adulto non riceve più questa pressione perché ha tanti muri, non sente più per lo spessore creato dal mondo. Ha gli occhi rivolti a terra, non ha più tempo, non è più disponibile, ma chiuso al cielo. Un altro punto: bisogna avvicinarsi al regno di Dio, alla verità, come un cieco che invoca la luce. Lo disse Gesù a Nicodemo. Con la pazienza possederete le anime vostre. Ora sono gli altri che ci posseggono. Dobbiamo imparare ad essere posseduti da Dio. Qui è la libertà. Lui è il creatore che trasmette tutto e noi le creature che riceviamo tutto. Facciamo sempre il grande errore di crederci già fatti e allora ci preoccupiamo di metterci a fare qualcosa. E invece siamo un essere che Dio sta facendo, trasmettendo se stesso a noi. Quindi lasciati fare e continua ad essere ricevente, perché eternamente sarà così. La figura ideale è la Madonna, è ricevendo che si concepisse la verità, il Figlio di Dio. La Madonna ha concepito ascoltando la parola di Dio, che è un sentiero infinito. Quindi dobbiamo essere infinitamente, eternamente, in questa posizione di ascolto. Lui tutto, io niente. È il vero rapporto. Il niente è colui che riceve sempre dal tutto, che si dona. Concepisce sempre per opera del tutto. Quindi non sono mai io che penso, che faccio, che decido, che scelgo. È sempre tutto opera di Dio. Ecco la grande lezione della Madonna, la creatura in ricezione. Concepisce per opera dello Spirito Santo, cioè in quanto riceve la parola di Dio, cioè nell'ascolto. È la posizione ideale, la creatura che glorifica sempre Dio, anche quando pensa, quando parla, eccetera. Riferisce sempre tutto a Dio perché tutto è opera sua. Così si diventa figli e lui padre. Beata te che hai creduto, perché in te si compiranno le promesse di Dio. La promessa di Dio, noi verremo in Lui, la Pentecoste, si compirà solo se stiamo in ascolto. La Pentecoste è appunto la presa di coscienza della presenza del Padre e del Figlio, la venuta del Padre e del Figlio e lo Spirito Santo. È coscienza che è persona, che abita già in noi, ma noi siamo fuori. La coscienza si prende solo dentro, fuori ci parla in parabole. E dentro colui che è entrato nel segreto della sua stanza e lì ascolta il Padre. Dovremmo essere convinti che la nostra vita sta solo in questo e che la nostra giornata vale solo se rimaniamo in ascolto, anche quando Dio ci manda qualcuno a chiederci qualcosa. Se siamo in ascolto, Dio ci fa capire ciò di cui gli uomini hanno veramente bisogno. Essenzialmente gli uomini hanno bisogno di Dio, dell'essenziale, cioè la conoscenza del Padre. Per questo Gesù nella piscina guarì un solo malato. Una sola cosa è necessaria e Maria ha scelto la parte migliore. La domenica seguente, domenica di Pentecoste, 29 maggio. C'è stata un'introduzione prima dell'argomento. Nell'introduzione si è sottolineato l'importanza del principio che deve orientarci, l'impegno principale, cioè quello di conoscere Dio. La giornata è valida in quanto uno si impegna lì, non se uno riesce a fare un lavoro con un certo distacco, con una certa serenità. Questo sarà una conseguenza se uno si appassiona per... Proponiti di cercare Dio e Dio ad un certo momento ti libererà e ti distaccherà da ciò a cui sei attaccato. Se invece noi ci proponiamo il distacco, non ci riusciremo, anzi, finiamo di pensare solo a quella cosa. Sono creato per conoscere Dio, per impegnarmi nell'essenziale. E che cosa faccio per conoscere Dio? Non è che se rinuncio a qualcosa, automaticamente io conosca più Dio. La conoscenza di Dio è una cosa diversa dai problemi morali. Questa richiede un insieme di pensieri prima di tutto e di operazioni per poterci impegnare. Qui si è riflettuto sul versetto 35-36. Il Padre ama il Figlio e tutte le cose ha posto in sua mano. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, ma chi rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita e la collera di Dio resta in lui. Qui i temi sono quattro. Primo, l'amore che passa tra il Padre e il Figlio e come in questo amore ci sia il trasferimento di tutte le cose dal Padre nella mano del Figlio. Secondo, credere al Figlio. Terzo, il concetto di vita eterna. Quarto, il concetto di collera di Dio che resta in colui che rifiuta di credere al Figlio. Primo, se ci è detto che il Padre, amando il Figlio, mette tutte le cose nelle sue mani, che significato, che proposta reca nella nostra vita questo annuncio? Ci è detto per segnalarci due cose. Primo, per insegnarci che il tutto, tutte le cose, arriva a noi attraverso il Figlio e quindi per accentrare la nostra attenzione su di Lui. Perché solo Lui ci dà la possibilità di conoscere il Padre e di diventare anche noi figli di Dio e quindi di diventare capaci di ricevere il tutto. Secondo, per insegnare a noi che solo diventando figli riceviamo il tutto. È una segnalazione che indica una vocazione. Il tutto che il Padre dà al Figlio e a noi, se diventiamo figli, che cos'è? È Lui stesso. Perché Dio è l'essere e non dà un altro. più diventiamo figli, più Dio stesso diventa il nostro tutto. Quando uno ama tanto, dice alla persona amata: tu sei il mio tutto. Il tutto è la persona stessa del Padre che deve diventare il nostro tutto. Il Padre amando dona se stesso. L'amore del Padre è il Padre stesso, poiché non ci sono due atti in Dio, l'essere e l'amare. Nel pensiero di Dio, l'amore non è altro che la generazione stessa del Verbo. L'amore in Dio è voler dare l'esistenza, è far essere, è volere il bene dell'altro, volere che l'altro sia. Il Padre, amando il Figlio, fa essere il Figlio. E questo non è altro che comunicare se stesso al Figlio, il dono di sé al Figlio. Il Padre genera il Figlio in quanto dona se stesso al Figlio. È una lezione per noi. Man mano che cresciamo e diventiamo figli, questo diventare figli non ci fa altro che farci diventare degni, cioè capaci di accogliere Dio stesso, la conoscenza di Dio, l'essere di Dio, la partecipazione di Dio. Secondo la preghiera di Gesù, ut unum sento. È una comunione che si forma attraverso l'ascolto del Figlio. Questo annuncio ci mette in contrapposizione col Figlio, perché se il Padre, amando il Figlio, passa tutto nelle sue mani, finché noi non siamo figli di Dio, Dio non pone tutte le cose nelle nostre mani. Qui abbiamo il termometro per misurare il cammino. Man mano che la nostra vita si spiritualizza, superando il pensiero del Dio messo al centro, e si avventura nel cielo di Dio, nelle cose trascendenti, e quanto più raccoglie le cose in Dio, tanto più riceve il regno di Dio. Dio ha dato voi il regno. Man mano che la creatura ascolta il Figlio, cioè la parola di Dio che giunge a noi, non solo si spiritualizza, ma riceve nelle sue mani tutto dal Padre, diventa figlio di Dio. Questo annuncio quindi ci segnala che siamo creati per diventare una sola cosa con lo Spirito di Dio, per operare come opera Dio, addirittura per partecipare alla sua opera creatrice e salvatrice. Ma tutto questo dipende dal fatto di diventare figli di Dio. Secondo, necessità di credere nel Figlio. Tutto questo avviene attraverso il credere al Figlio, che è il pensiero, il Verbo di Dio, la parola di Dio che giunge a noi. Ci è detto che il Padre pone tutto nelle sue mani, perché dobbiamo sapere che se abbiamo bisogno di qualcosa, esso ci giunge per mezzo del Figlio. E perché non il Padre? Perché nel pensiero del nostro io giunge a noi la parola di Dio, il Figlio. Il Figlio è la parola di Dio che parla a noi del Padre. Nella misura in cui noi ascoltiamo la parola di Dio che giunge a noi, questa parola ci fa figli e quindi ci rende capaci di ricevere i doni di Dio, cioè il dono che Dio fa di sé. Dio parla a noi nel Figlio. Più ascoltiamo il Figlio, più partecipiamo della sua vita. Per cui questo credere alla parola è già vivere, è vita eterna. Il terzo punto è il concetto di vita eterna. Non va intesa come un prolungamento in opposizione alla vita terrena. Vita eterna è vita vera, contrapposta a vita non vera. Vita assoluta, contrapposta a vita relativa. Vita non vera è quella che delude, passa, è soggetta alla morte. Vita eterna è vera perché non muta più, anzi si va di conferma in conferma. Chi crede alla parola di Dio che è verità, va di conferma in conferma e quindi abbiamo una vita crescente e non passa attraverso smentite come invece chi si appoggia sul mondo. Per questo ci viene detto che crede nel Figlio, che è la verità, ha la vita eterna. Quarto punto, la collera di Dio. Chi invece si rifiuta di credere al Figlio, di ascoltare la parola di Dio, e la parola di Dio si fa sentire anche nei sepolcri, non vedrà la vita. Non soltanto dice che non l'avrà, ma nemmeno la vedrà. il mondo non può ricevere lo spirito di verità, cioè non può vedere pur ritenendo di essere nel vero, perché il mondo crede in ciò che tocca. E qui abbiamo il concetto di collera. La collera di Dio resta in lui. La collera non va intesa come odio, perché non c'è passionalità in Dio. La collera di Dio consiste nel lasciare da parte di Dio che la creatura segue i desideri del suo cuore. Egli sta molto dietro invece a chi ama, li rimprovera, li ammonisce, li corregge per portarli verso di lui. Verso la creatura indifferente a Dio, anche Dio è indifferente, cioè l'abbandona. Per cui tutto va secondo i suoi desideri, perché tocchi con mano cosa vuol dire non ascoltare la sua parola. Si arriva ad uccidere pensando di essere onesti e di rendere gloria a Dio. Il vero concetto di mancanza di amore non è l'odio, ma l'indifferenza. Noi corriamo il rischio di entrare nell'indifferenza di Dio se non ascoltiamo Dio. Invece più ascoltiamo Dio, più entriamo nella partecipazione di Dio. E Dio ci sta molto dietro perché ama il Figlio. Ma è necessario che veda in noi qualcosa del Figlio, non fosse altro che l'ascolto della parola di Dio, l'attenzione, l'interesse per. Perché il Figlio è quello che guarda il Padre. E allora Dio opera. La creatura parte dall'io posto al centro e pian piano matura verso la spiritualizzazione, con tutto Dio al centro. Come noi entriamo nel cielo, allora vediamo che tutto è opera di Dio. Infatti il cielo è caratterizzato da questo, tutto è opera di Dio. Fintanto invece che noi siamo in terra, non vediamo l'opera di Dio. La terra infatti è caratterizzata da questo, tutto è opera dell'uomo. Tutto dipende dall'uomo in funzione dell'uomo. Dio opera anche in terra, perché la terra è sgabella ai suoi piedi, però il suo trono è in cielo. Trono è il luogo da cui regna. Quindi per conoscere Dio e il suo regno dobbiamo portarci in cielo, perché Dio ha il suo trono in cielo. Se noi vogliamo vedere il regno di Dio e conoscere questa regalità di Dio che opera anche in terra, dobbiamo superare l'io, portarci in cielo, entrare nel mondo trascendente, dove troviamo il trono di Dio. Di lì capiremo tutto il suo disegno sulla nostra terra, dove Dio opera facendo giungere la sua parola. Ma se noi invece non crediamo alla sua parola, si crea il distacco tra noi ed essa. Abbandonati ai pensieri del mondo, ai nostri interessi, abbiamo l'ira di Dio su di noi. Allora la creatura è morta, era destinata a crescere, a diventare figlia di Dio e dà luogo invece ad un aborto, ad una deformazione, ha fallito. In questo processo di fallimento abbiamo diversi aspetti, diverse forme della creatura che sta abortendo. L'ateismo, la strumentalizzazione di Dio, l'indifferenza. Questo abbandono di Dio è un abbandono apparente provvisorio, è un'opera d'arte anch'esso, perché Dio opera sempre per salvare la creatura. Dio in un primo tempo ci sta dietro, mandandoci i suoi annunci e richiami, e questo è il Figlio che opera. Se noi aderiamo, comincia il travaglio della nostra vita spirituale, per spiritualizzare la nostra vita dietro le sue parole, che ci scuotono e ci convincono della necessità di superare l'io e il mondo che ha per centro l'io, e per cominciare a portarci sui sentieri del cielo, dove abbiamo il tesoro e il maestro unico che è lo Spirito di Dio. Non abbiamo più altre lezioni. E lo Spirito Santo stesso è il nostro maestro. Tutti i motivi che ci guidavano in terra non ci servono più. Anche le stesse parole non ci servono più. Anche quelle che ci servivano come norma e morale, come si entra nel cielo, c'è il bisogno di tradurle. Così tutto viene spiritualizzato con Dio, secondo lo Spirito di Dio. È una consumazione di tutto l'universo, ecco così, per tutte le operazioni del mondo che devono essere ritradotte con lo Spirito di Dio per essere viste e capite in Dio e una consumazione di tutto l'universo nell'unità di Dio, affinché siano consumati nell'unità. Più consumiamo l'universo in questa unità, più facciamo una sola cosa con Dio. Noi restiamo raccolti e quindi uniti a Dio nella misura in cui raccogliamo in Dio. Meno raccogliamo e più siamo dispersi e portati via dalle cose. Il raccoglimento avviene se siamo già penetrati nel cielo di Dio, se abbiamo cioè aderito al Figlio. Se invece non aderiamo, si crea questo distacco. Dio opera ancora lasciandoci seguire ciò di cui siamo convinti, affinché tocchiamo con mano cosa vuol dire non seguire Lui. Però più l'uomo si esalta, più arriva il momento in cui c'è il crollo. Anche l'indifferenza di Dio, l'ira di Dio, è sempre opera di misericordia di Dio, perché la creatura, non avendo aderito alla parola, non riceve più la parola di Dio, per cui ormai l'unica lezione che può ricevere è il crollo di ciò di cui è convinta. In senso assoluto non c'è indifferenza, ma è solo apparente, in quanto Dio non gli sta più dietro col suo pungolo, con la sua parola, e allora la creatura si sente sola, perché ha voluto provare ad essere sola e libera, ed ora tocca con mano cosa vuol dire essere autonoma.
E quella è la conversazione del 29 maggio? Quanto?
Il giorno di Pentecoste.
Sì. Pentecoste. Cioè con questo è stato finito il mese di maggio.
Sì, e anche il discorso di Giovanni Battista.
Sì, tutto il capitolo terzo.
La conclusione, diventando figli riceviamo il tutto che è Dio stesso, che deve diventare il nostro tutto. Nel tutto di Dio abbiamo tutto. Cioè più ce ne diamo al cielo, più conquistiamo la terra. Più vai in alto, più possiedi la terra. Non è quindi dandoci da fare che si conquista la terra. Più ti dai da fare in senso orizzontale, più perdi tempo e perdi la terra.
C'è qualcosa che potete dire?
Non ho visto il collegamento fra l'aver guarito uno solo nella piscina di Silo.
Hai ragione.
E l'unità, eh?
Hai ragione. Infatti, volevo farlo notare. Forse l'ha letto così di sfuggita.
Come
cioè, non l'ha letto.
C'è il collegamento.
No, ha fatto una
strana. Mi pare forzato il collegamento.
Io ho saltato dei tempi. Ho saltato.
Questo è guarito uno solo nella piscina.
Hai ragione, infatti volevo...
Io ho saltato dei tetti, non ho letto tutto, può darsi che sia per quello.
Ah, bene.
Io è una cosa strana. No, io... perché se l'ha scritto così non va, È una cosa necessaria, per questo a lui è quale tu...
No,
quindi non c'è riferimento.
Allora spieghi un po'.
Logicamente non c'è. No, ma lo voglio sapere come lei l'ha messo.
Sì, sì, scritto così.
Solo scritto solo così? E non c'è. Non era questo l'argomento.
Io
capisco. Perché logicamente non è...
Io l'ho visto. Io l'ho visto.
Allora lo dica, come ha visto? Cioè, dice una cosa necessaria, per questo ha guarito uno solo.
Cioè che non è, lui ha voluto mettere in evidenza l'essenziale, cioè è venuto sulla terra non per guarire tutti i corpi.
Ecco, quella è diversa. Lui non è venuto per guarire, perché infatti, cioè, se avesse fosse venuto per guarire, lì ha trovato 100 malati e li avrebbe guarito tutti 100.
E invece appunto quando
come mai ne ha guarito uno e gli ha lasciato tutti gli altri malati? Capisci? Per farti appunto capire che c'è un significato di quello che lui ha fatto, ma finché non avessimo ad intendere che tutta la sua missione sta nel guarire tutti i malati, come non so, lui non è venuto per un problema sociologico, capite? Quindi, allora, però qualche problema lui l'ha risolto, ma per farti capire che quello è soltanto un segno di cose più profonde, allora alcuni li ha stati malati e altri li ha guariti, capite? Allora, facendo operando in modo diverso, crea una contraddizione, e la contraddizione ci sollecita ad approfondire l'argomento. Come mai avete il problema, come non so, con la samaritana, un'acqua sola, poi due acque, nasce il problema. Quando c'è due, nasce il problema. Come mai due? Come mai lui, con una dice in modo e con l'altra dice nell'altro, nasce il problema. Allora, lui non è venuto per guarire, capito, solo i malati. Altrimenti, se avesse guarito tutti, noi
come non so, lui come è di fronte a sua madre, lui dice ma chi è mia madre? Oppure dice no, io mi devo occupare di quello, perché mi cercate? Ora come mai fa questo? Affinché noi non avessimo di intendere, admettere cioè come assoluto, come norma morale assoluta, per cui se io ero vivo per mia madre, capisco, la mia vita è morale, la mia vita è forza. Allora ecco che lui si mette il valore a forza e dice no, il valore essenziale deve essere sempre il padre, tutte le cose del padre, tutti gli altri e tutto il resto subordinato. Così lui non è venuto per guarire solo i corpi. Se fosse venuto per guarire solo i corpi avrebbe guarito tutti i malati che avrebbe trovato sulla sua strada. Per cui molte volte si dice Gesù è buono, Gesù è venuto per guarire, eccetera. No, momento. Le sue guarigioni che lui ha fatte, le ha fatte per significare ben altre guarigioni che dovevano essere da lui. Infatti lui non ha guarito tutti, ne ha guarito qualcuno e gli altri ne ha lasciati. Perché qualche volta quando gli chiedevano di guarire, lui riproverava. Addirittura voi c'erano sono dei miracoli, no? Lui non è venuto per fare i miracoli. Per cui non dobbiamo dire.
Quando ha fatto il miracolo del pane, dice, ma questi sono interessati solo al pane.
A un certo punto vedi che riprova anche quello. Appunto, vedi che continuamente lui mette sempre a fuoco.
È sempre un segno il miracolo, è sempre un aggancio che lui ci butta.
Questo è chiaro, sì,
miracolo. Come mai ne questo uno e gli ha lasciato tutti gli altri malati? Capisci? Per farci appunto capire che c'è un significato di quello che lui ha fatto. Ma finché non avessimo ad intendere che tutta la sua missione sta nel guarire tutti i malati, come non so, lui non è venuto per un problema sociologico, capite? Quindi, allora, però qualche problema lui l'ha risolto, ma per farti capire che quello è soltanto un segno di cose più profonde, allora alcuni li ha stati malati e altri li ha guariti, capite? Allora operando in modo diverso crea una contraddizione, la contraddizione ci sollecita ad approfondire l'argomento, come mai mette il problema, come non so, con la Samaritana, certo, un'acqua sola, poi due acque, nasce il problema, quando c'è due, nasce il problema, come mai due, così? Come mai lui, con una dice in un modo, con l'altra dice nell'altro, nasce il problema. Allora lui non è venuto per guarire, capisci, solo i malati, altrimenti se avesse guarito tutti, noi, come non so, lui, come di fronte a sua madre, lui dice, ma chi è mia madre? Oppure dice, no, io mi devo occupare di quello, perché mi cercate? Ora come mai fa questo? Affinché noi non avessimo di intendere, admettere cioè come assoluto, come norma morale assoluta, per cui se io ero vivo per mia madre, capisci, la mia vita è morale, la mia vita è forte. Allora ecco che lui si mette il valore a posto e dice no, il valore essenziale deve essere sempre il padre, tutte le cose del padre, tutti gli altri e tutto il resto subordinato. Così lui non è venuto per guarire solo i corpi. Se fosse venuto per guarire solo i corpi avrebbe guarito tutti i malati che avrebbe trovato sulla sua strada. Per cui molte volte si dice Gesù è buono, Gesù è venuto per guarire, eccetera. No, momento. Le sue guarigioni che lui ha fatte, le ha fatte per significare ben altre guarigioni che dovevano essere da lui. Infatti lui non ha guarito tutti, ne ha guarito qualcuno e gli altri ne ha lasciati. Perché qualche volta quando gli chiedevano di guarire, lui riproverava. Addirittura voi c'erano sono dei miracoli, no? Lui non è venuto per fare miracoli. Per cui non dobbiamo dire.
Quando ha fatto il miracolo del pane, dice, ma questi sono interessati solo al pane.
A un certo punto vedi che riprova anche quello. Appunto, vedi che continuamente lui mette sempre a fuoco.
È sempre un segno il miracolo, è sempre un aggancio che lui ci butta.
Sì, no, questo è chiaro.
Sì, questo era collegato con questo pensiero, cioè che con lo spirito, tenendo presente lo spirito di Dio, sempre si intuisce ciò di cui gli uomini hanno veramente bisogno. Essenzialmente gli uomini hanno bisogno di Dio, dell'essenziale, della conoscenza del Padre. Per questo Gesù, ecco, è detto nel riassunto quello, che ne ha guarito uno solo, perché lui è venuto per altro, no? Per farci conoscere il Padre, non per guarire i corpi. La guarigione dei corpi è un significato.
Sì, avrà portato il fatto che lì erano tanti malati e lui non ha guarito tutti. Come mai? Ecco, il problema è quello, capisci? Come ne ha guarito uno solo? Capisci? Ci deve essere una ragione di quel fatto lì. Capisci? Quindi quando lui fa una cosa, è una parabola anche quella, capisci, ha un valore di parabola in quanto c'è una lezione profonda per dire io ti guarisco spiritualmente, capisci, altrimenti lui, come detto, se lui avesse guarito tutto, noi ci saremmo fermati soltanto a questa apparenza, lui viene a guarire, allora io prego che mi guarisca, non mi guarisce, allora dico, ecco, la cosa è fallita, dico, allora non è vero, perché, capisci, invece no, lui non è venuto per guarire tutti, non è venuto per farci star bene, non è venuto per arricchirci, ecco. E allora non dobbiamo cercare questo da lui, dobbiamo però intendere, ecco, il significato di quello che lui ha fatto. In tutte le cose ha un significato. Per cui tutte le opere che avvengono in terra, l'abbiamo visto anche nella Samaritana, capisce, l'acqua ha tutto un valore di significato. per cui parte dall'acqua, però, ma non si ferma col problema, lui parte per agganciarsi con la creatura, per cui diciamo, tutto quello che avviene qui sulla nostra terra è soltanto un fatto occasionale, infatti la terra passa, è un fatto occasionale per agganciarsi, capisci, al problema principale di Dio, per cui Dio parla sulla nostra terra, perché noi ne intendiamo un altro linguaggio, parla in mezzo, capisci, ai nostri argomenti, ai nostri problemi, si introduce, ma per portarsi via questi, se noi non usciamo da questi, lui ci toglie la terra, per cui o noi superiamo la terra, diciamo, con lo spirito nostro, prima che la terra scompaia, o lui la terra ce la fa scomparire
ugualmente. O lui la terra ce la fa scomparire ugualmente. Il superamento della terra, cioè il passaggio dalla terra al cielo, avviene soltanto personalmente, perché presuppone questo superamento del pensiero del nostro io.
Avviene soltanto, diciamo, personalmente, perché presuppone... la parte nostra questo superamento del pensiero del nostro io. E tutto il dialogo che ha fatto, come c'era prima, no? Adesso queste sei giornate, diciamo, le giornate di creatrici di Dio, attraverso cui Dio crea l'uomo. Allora, possiamo immaginarci queste sei tappe del discorso con la Samaritana, come le sei tappe della creazione, capito, da parte di Dio. Attraverso cui lui in sei tappe, in sei argomenti, ha portato la Samaritana ad essere donna, cioè ad essere anima che desidera il Messia, che desidera la verità. Attraverso la creazione, i sei giorni della creazione, il Signore ha formato l'uomo, cioè ha formato un essere che è desiderio dell'assoluto, desiderio di verità. E come fa desiderio di verità? Ecco che Dio è delle forze, perché il desiderio ormai, ecco, si esprime, deve esprimersi, cosa si esprime per diventare capace di accogliere, di scoprire la presenza, la presenza personale, no? Però anche qui abbiamo, come nella creazione, tre giornate, e c'è un punto di passaggio, che ha detto il momento in cui Gesù dice va chiamato tuo marito, cioè rivela quello, lo scopo in cui tu vivi, se sai quello che tu vuoi, se vuoi qualcosa, cioè la interessa personalmente. Gina, ti vuoi fare?
Perché ha detto va bene? Non l'ha continuato.
Gina?
Ma io ho un punto solo. Una cosa sola, che Dio pare e propone per la nostra vita personale, che condizioni. Poi ancora l'inizio di tutto il riassunto, mi sono fermata solo su quel punto che si collegava con questo. Non basta accettare, bisogna impegnarsi.
Sì.
Tutte cose che c'è qui, solo a questa condizione di impegnarsi.
Sì, perché la parola di Dio, in quanto arriva a noi, ci impegna su qualche cosa che ancora non vediamo, che ancora non capiamo, ci impegna finché, maturando in noi il desiderio di quella, diventiamo capaci di vederla, di comprenderla, di conoscerla. Allora capite che in quanto ci propone una cosa che ancora non conosciamo, se noi non crediamo quella parola e non ci impegniamo, certamente non ci impegniamo per quello che la parola ci propone, certamente noi non arriveremo a quella, capisci?
Se non facciamo nostra.
Non facciamo nostra. Ma farla nostra vuol dire perché la parola di Dio, in quanto ci propone una cosa che ancora non abbiamo, diventa per noi proposta di una passione per, di un desiderio per. Come se uno dicesse, guarda che sulla punta del mio c'è un grande tesoro, me lo propone. Ma in quanto me lo propone, se io credo, però mi impegna ad attrezzarmi, a camminare, ad andare, a fortificarmi, cioè per arrivare su quel punto dove c'è il tesoro. Non basta che io dico, ma io credo che sul punto del mio viso ci sia un tesoro, se continuo nella mia strada e vado per i miei affari. Ma io credo quella parola. No, tu non credi quella parola, perché se tu credessi quella parola, ecco, tu andresti. Allora la parola di Dio diventa proposta e quindi impegno a camminare. Ma camminare dove? Camminare sulla parola stessa, perché la parola stessa, come arriva, diventa anche sentiero, capisci? Per cui non dobbiamo allontanarsi da quella, perché quella diventa anche strada. Io sono il cammino, sono la verità, ma sono anche la strada che conduce alla verità. Ed è tutto un lavoro personale, capisci? Perché si tratta di seguire una parola. poi si arriva personalmente quindi. Abbiamo visto il chiaro di una samaritana, vero? Perché e anche questa è una caratteristica, ho detto, delle cose del cielo. Le cose del cielo si danno soltanto in, là dove si matura un certo desiderio. Ora, in quanto Gesù ci ha fatto vedere questo, ci ha proposto, insomma, questo episodio qui della samaritana, quindi per farci capire che le cose dello spirito, soltanto se desiderate, possono essere date. Tutto quel discorso che Gesù ha fatto con Samaritana è per far maturare nella donna un'anima, capite, che ha sete di del Messia, che invoca il Messia. Ora, allora, siccome quello che lui ha fatto è quello che ancora oggi fa con ognuno di noi, perché è sempre Dio che opera, no? E allora quello ci aiuta a capire quello che Dio fa nella nostra vita. Per cui attraverso, capite, tanti incontri, l'inizio, non so, all'inizio, quando, una volta abbiamo detto, quando è che Dio chiede a noi un bicchiere d'acqua, dammi da bere, capisci? Interviene nella nostra vita, magari con una contraddizione, con un conflitto, con un dolore, con una disagio, cioè, interviene nel nostro mondo, capisci? Un conflitto per condurci. Oh, no, come mai?
Sette,
se puoi. Non può liberare,
sì,
no?
Sì, sì. Ma sei venuto a pensare che proprio stamattina mi capitava di pensare che noi stendiamo tanto a dare fiducia.
Per cui attraverso, capite, tanti incontri, l'inizio, non so, all'inizio, quando, una volta abbiamo detto, quando è che Dio chiede a noi un bicchiere d'acqua, dammi da bere, capisci? Interviene nella nostra vita, magari con una contraddizione, con un conflitto, con un dolore, con una disagio, cioè, interviene nel nostro mondo, capisci? Un conflitto per condurci. Oh, no, come mai?
Sette,
se puoi. Non può liberare, sì, no?
Ma sei venuto a pensare che proprio stamattina mi capitava di pensare quello. Facciamo lì, proprio stamattina mi capitava di pensare quello, che noi stendiamo tanto a dare fiducia a Gesù, che è la persona, più bene che noi siamo, e più siamo, come dire, accorti nelle cose di questo mondo, meno diamo fiducia a lui e più siamo invece pronti a dare fiducia ad altri. Poi alla fine si rimane sempre pregati, è vero. Però succede proprio così.
L'argomento di ieri sera, si guarda? L'argomento di ieri sera?
Quindi io penso però che a volte non dare fiducia non sia mica perché non si abbia fiducia, è perché lo si sente lontano. Non nel senso che si faccia delle riserve sulle capacità.
Ma ieri sera commentavamo questo brano qui di Vangelo, no? Gesù dice, sono venuto in nome di Dio e voi non mi avete accolto. Se uno viene a voi parlando di se stesso in nome proprio, voi lo accogliete.
Sì, ma è così.
Così. E quello, dice, questo denuncia che voi non avete amore per Dio. Come mai, dico, e facevo notare, come mai c'è questo errore, questo sbaglio qui nella creatura umana? Per cui se uno viene a noi parlando di Dio, che è la cosa essenziale, principale, ecco, a noi dà fastidio, a noi urta, a noi magari già, non interessa poco. Se uno invece viene a noi, non so, parlandosi di affari, viene a noi presentando se stesso, parlando di sé, non so, con lusso, con valori umani, tanto, noi siamo mirati, noi seguiamo, e lo cogliamo. È una cosa modernale.
Ma dico
perché
risponde.
Siamo insensati. Di come mai c'è questo sbaglio qui? Lo sbaglio è il fatto che noi siamo pieni del pensiero nostro io, è lì che ci porta, capisci? Perché ognuno è sensibile a seconda di, e quindi è interessato, e quindi ha orecchio aperto a seconda di ciò che ha forte nel cuore. Per cui se io, ad esempio, non so, amo il denaro o sono interessato al denaro, ecco che naturalmente il mio orecchio è particolarmente sensibile agli argomenti del denaro. Ma se dentro di me non porto il problema di Dio, non ho messo Dio al centro, non sono interessato alle cose di Dio, per quali interessi? No?
Sì, sì,
e lui che mi crea l'errore madornale.
C'è anche qualcosa proprio che ha della stupidità. Scusa, io Uno di questi giorni ero a pranzo da un minuto e insomma c'è della gente che non crede a Dio, no? Quindi non dovrebbe credere a niente di trascendentale o perlomeno di preternaturale o di superumano, non so. Invece non crede a Dio, no? Poi si alza una stupidotta che dice fammi vedere la mano. E lo prende in un angolo, allora quello lì se ne viene tutto contento perché lei gli avrei detto qualcosa di bene. Questo l'ho visto 15 giorni fa. E lì non è questione di denaro.
No, è questione molto interessante perché è quello dell'io. Io
contento
perché
tu
guardi andranno quelli a fare.
Sì, vabbè, ma io direi proprio una cecità, proprio non vedere niente, no. Perché c'è un parallelismo tra le due cose così evidente, dove tu hai una cosa che ha senso e tu la cacci via, e un'altra che è assolutamente insensata e tu la cedi, e credi di essere sempre il più furbo del mondo.
Perché vedi, no, tu capisci che se io ho il pensiero del mio io al centro, se una persona mi dice, oh guarda tu come sei buono, guarda come tu sei bello, guarda come tu sei grande, e quello mi gonfia. E io sono portato a dargli ragione, se no lei mi dà una bastonata e sono portato a capire, dico, quello lì ha tolto, quello lì non lo dico bene, perché il problema di Dio è il centro, se invece il problema di Dio, capite, quello che mi dice, guarda come sei buono, che è bello, sai, quello dico, questo io mi sa che non è Dio, il problema di Dio, la verità è un'altra, e Dio dice, solo è buono, vedi che non sto io.
Quella persona lì ti legge e dice, hai una vita lunga e tu sei tutta contenta, però alla fine di quella vita lì c'è sempre la morte, come per l'altro che ha la vita corta, cambia poi il patante, però tu non mi fai più quei ragionamenti,
no,
lì.
Lì è un difetto,
è solo miopia quella lì, perché quando tu hai la linea, vediamo che sia vero, che quella lì ti dicono una verità, che tu viva invece che fino a 60 anni tu viva fino a 85 o fino a 105, magari puoi solo voler dire che tu 20 anni li hai passati perdendo bave e dando fastidio a tutti quelli che erano intorno, quindi non è che deve essere una cosa che ti deve proprio senz'altro rendere felice.
No. Ma la fregatura grande è quello proprio che crea tutte le distorsioni, anche proprio diciamo nell'ascolto e quindi nell'accettazione dei valori, è il pensiero dell'io, bisogna che non si convinciamo che il pensiero dell'io è proprio un principio di distorsione, e quindi di accecamento. Se noi non ci convinciamo
di
questo, io mi
sono
però si impedisce addirittura, capite, di aprirsi a qualche problema essenziale, voglio dire.
Però io mi sono centrato, non
e, solo... e si fa credere furbi, furbi intelligenti, oggi si
fa credere. Nasciamo in questo errore, sai, pensa a Salmo del Miserere, nel peccato siamo concepiti,
sì,
peccato ti formi i primi ragionamenti e nel peccato ti inserisci nel mondo degli adulti.
Quindi questa
deviazione la portiamo, direi, consostanziale, la portiamo con
cioè, la condizione per
il
superamento, abbiamo visto prima, no? Che nel regno della verità, nel regno del cielo, si entra soltanto personalmente, perché si richiede questo superamento dell'io. Ora, per cui certamente io mi devo convincere che io non sono Dio, e quindi che mi devo superare, devo mettere al centro della mia vita il pensiero di Dio e non il mio io. Ora, evidentemente, fino a che io non sono convinto di questo e non metto quindi Dio al centro della mia vita, io non faccio, capisci, non entro nel regno della verità. Il che vuol dire che sono condotto per il naso, da tante cose che a me sembrano che sono sbagliate.
Viviamo in quell'errore, direi tutto ti conferma in quell'errore lì.
Sì, è tutto quella mancanza di fiducia iniziale, cioè tu non fai mai l'atto di fede di superare, almeno per provare, perché se tu a un certo punto dici ma proviamo un po' a vedere di cambiare l'obiettivo, a vedere cosa succede. Ed ecco che la verità si testimonia immediatamente come vera.
Non sia facile imparare.
No, non è facile.
Ecco, non è proprio buono.
Però se non fai quello non vai avanti. Non è questione di facilità o di non facilità.
Occorre per questo spostamento di tiro già, avere coscienza di che cos'è la verità.
No, metti, ma basterebbe
il mio modo di
qualche dire. Volta... Diciamo che è impossibile perché ti manca il gorro, eccetera, è nell'ordine, è proprio una legge divina quella lì. Però, visto appunto in quella visuale lì, a un certo punto dici, ma come fai a non accorgerti che sei così stupido in certe cose? quello lì della mano, a un certo punto dici, ma è signora, come fai a non vederlo che sei stupido? Quindi quando hai visto che sei stupido, devi dire, ma cerchiamo qualcosa che non sia stupido.
No, ma guarda, l'hai visto tu,
no,
che
lo so,
lo vedi.
Sto dicendo che è una legge divina, ah. che è così. Però
solo Dio ti libera, insomma,
solo Dio ti libera.
Sì, sì. Però
l'altro è convinto di essere
capito. Se non è quella è lei,
ah. Però è anche un insegnamento. Un insegnamento è un aggancio anche
sì.
Quello che lì che si vede, se si fa leggere dalla sua mano, come dico, a un certo punto dovrebbe dire, ma guarda quanto sono stupido. Lì dovrebbe arrivarci, a dire.
Non può arrivarci. Perché per arrivarci deve avere un piede su un'altra sponda.
Se arriva per la mano cade in altre schiavitù.
Ah, sì,
però Dio lo condurrà attraverso
sì, ma sono convinto.
Sì,
Non è che quello che crede di Dio non credono alla mano.
È una legge.
Ma
no, è una legge. Credono di vedere, non vedono. Insomma, d'accordo, è una legge. Insomma, direi che è una delle più importanti leggi. Però è una stupidità.
E dire che da parte di Dio c'è una larghezza immensa. Se io pensavo, quando leggevo il brano della Samaritana, guarda che lui prescinde sempre dalla situazione morale della creatura con cui entra in
dialogo. Lo hai se non avessi questa larghezza.
Prescinde sempre, tranne che con i farisei. Ecco, direi lì
l'ipocrisia.
Il costume loro è sempre stato collato da Gesù.
Sì.
Ma tu guarda la Luzera, guarda la Maddalena, guarda la Samaritana. Mm. Matteo.
Si direbbe che con i farisei abbia perso un po' della sua carità, proprio.
No, forse perché no, è anche carità.
Sì,
di fronte a certe colpe.
Però certo che qualche volta è di una violenza, di una durezza.
Sì.
Che
ma io penso che sia carità anche quella, cioè tu l'avrai fatto esperienza, di fronte a certe colpe bisogna essere particolarmente, per essere proprio misericordiosi bisogna essere duri. E invece in certe cose bisogna essere molto larghi, non so, capite? Quando c'è doppiezza d'animo, e nella doppiezza d'animo, perché chi è doppio di animo lo sa egli stesso, capite? Non ha bisogno di essere ha bisogno di quella sferzata, perché quella sferzata
ti scuote
e ti libera. Io penso che sia stato che il Signore abbia usato molto misericordia anche verso i farisei, non è che sia stato severo.
Ha usato certamente che credeva migliore,
ecco, la via migliore.
Non c'era nessun miglior giudice di lui.
Per liberarlo.
Però certo che a noi rimane un'impressione di durezza, insomma, è un po' il Gesù in mezzo ai mercanti del tempio.
Sì. Anche lì vedi, per sfatare anche quello che generalmente si sente dire, ma Gesù è tutto docente, No, momento, conoscetelo bene Gesù, Capite? Molte volte si dice, oh, ma Gesù è tutto buono, per cui quello che facciamo. No, guardate che Gesù è esigentissimo, quindi bisogna conoscerlo a fondo, non basta dire così, capite? Attenti, facciamo del sentimentalismo, come nei riguardi della Madonna, sei tu dove credi. Tutto bene. No, le cose vanno
con la bontà. Io direi che quando si fa del sentimentalismo non si arriva a vedere tutta la bontà di Dio. Arrivi a vederla quando sei arrivato a una tappa e ti giri indietro e allora ti accorgi e dici, ma guarda che la pazienza che hai avuto,
sì.
È vero, e quante volte ti ha richiamato, quante volte ha corretto la tua strada, eccetera eccetera, tu non te ne accorgevi, tu andavi avanti, te ne accorgi adesso, però bisogna essere arrivato su un certo numero di piori della scala per poter vedere indietro.
Sentiamo una parola al Signore che non ti faccia.
No, sono determinata da un fiato sentito su una cassetta, no? Quando lei parlava, si parlava delle parole di Gesù, della durezza in certi casi delle parole di Gesù,
sì.
No? E che a un certo momento lei diceva che sì, a volte così, certe cose sembra facile poterle seguire eccetera, però a un certo momento ci troviamo in parete molto dura da superare, no?
come esigenza
sì, e ho questo pensiero in testa e mi sento molto concentrata e quindi non so, cercate di
trasformare
qualche cosa, di rendere questa parete come
di fare vedere i chiodi nel parete. I chiodi, e i chiodi li mettete nella testa. Se voi mettete i chiodi nella testa e poi li vedete nella parete.
No, adesso
No, più si cammina col Signore, perché apparentemente, come dico, vero? Il Signore vede che parla a livelli molto diversi, abbiamo visto con la Samaritana, inizia dicendo dammi un bicchiere d'acqua, è un argomento facile, diciamo di pianura, mentre accessibile. Poi a un certo punto arriva Dio è spirito e verità e vuole adoratore in spirito e verità, capisci più niente, ecco la parete, capite? Per cui nell'anima di quella Samaritana si provoca l'interrogazione, il bisogno di il bisogno di un Messia, di uno che le spieghi la cosa, capisce? Per cui ecco allora, il Signore interviene in noi in primo tempo, parla in parabole, dice beatitudini, beati i poveri, beati gli umili, quello che piangono, ecco argomenti, capite? Come la morale, fai penitenza, ritorna bambino, eccetera. Poi poche volte se noi ascoltiamo, perché noi possiamo di fronte a questi rilassare le spalle, andare sempre ai fatti nostri, chiudiamo per la conversazione e non ci vediamo più. Visto che l'argomento della Samaritana matura, matura fino alla rivelazione della presenza di Dio, del Messia, in quanto la Samaritana resta in ascolto, perché chi conduce la parola, diciamo le due tappe essenziali, fatte di tre tappe ciascuna, vero? Sono sempre provocate da un'interrogazione di Gesù. Dammi dell'acqua, va a chiamare tuo marito, capisci? Vede, è lui che mette in movimento. Più noi ci fermiamo nell'ascolto e più la parola ci sollecita. E ci sollecita fino è un cammino capite, che ci porta sulla vetta, restando con lui. Allora lui parlando ci porta a un certo momento a quei desideri, capisce, che poi dopo provocano da lui quelle spiegazioni. Quando io mi parlavo in parabole, parlo perché non capiscono, però a voi, ecco, a voi che siete dentro, vede, a voi che siete dentro io parlo, ecco, e spiego le cose. Agli altri, vede, ma forse non è misericordioso, diciamo durezza, come lui parla in parabola finché non capiscono, ecco la durezza, apparentemente sembra duro, quindi l'altro si trova dinanzi a una parete, ma quella parete è per provocare, capisci, l'interrogazione. Se uno interroga diventa dentro, entra dentro, e come interroga lui risponde. Vede, una volta il battesimo era tutta un'introduzione ad interrogare Dio, non è soltanto un atto così, ma è una pedagogia ad interrogare Dio, e tutta l'opera della nostra vita, vero? Anche nel cristianesimo, è tutta una formazione finché noi diventiamo capaci non più di interrogare le creature, di andare dalle creature, ma finché noi interroghiamo il, perché il maestro è uno solo, dice, e questo maestro parla a ognuno di noi. Lui, Dio non ci fa dipendenti gli uni dagli altri, ma ci educa attraverso delle cose finché noi impariamo ad interrogare Lui nello spirito, e Lui risponde, se non interroghiamo Lui risponde. Allora si crea, convincendosi di questo, ancora una volta, capite? Si crea quell'amicizia, si crea quell'intimità, per cui uno non è mai più solo, perché è sempre con un amico, ma con un amico che è maestro, capite? Che comprende, che perdona, che è largo. Ecco, in qualunque luogo, in qualunque, ecco, uno non si sente a casa sua. Può essere in mezzo a una strada, può essere una casa d'oro, può essere una baita, non gli importa niente, perché è sempre con Dio, e Dio è quello che fa tutto. Ma una volta che uno si è convinto di questo, ma è libero. Altrimenti, capisce? Dico, oh, ma io sono qui la pioggia, eccetera, quanto, mi prendono a piovere, allora una fanno. No, ecco, tutto è previsto, tutto ordinato da Dio. Allora ecco la grande libertà, non è più dipendente da niente, capisce? Ora Dio opera per portarci in questa libertà, che è poi la libertà del cielo, ma che è una libertà che già matura e si inizia qui. Vedete, quindi apparentemente ci sono le pareti, è logico, e Dio ci mette di fronte alle pareti affinché noi provochiamo, diciamo così, da Lui, capisce? La mano, l'aiuto, eccetera.
Se noi
però diciamo dammi una mano perché io mi trovo dinanzi alla parete, lui scende dalla mano, perché lui scende sul piano nostro, comprende? Va bene, e se Marina ci dicesse qualche cosa?
Ma io non ho niente da dire.
Non ho niente da dire. Ha sentito qualche cosa?
Ma certo.
E allora mica qualche cosa?
No,
la super.
No, sono troppo, ancora troppo digiuna.
Va bene. Ce ne ancora qualcosa? Ce ne chiediamo? No?
Non
ho niente da dire,
ma mi sarebbe piaciuto approfondire ancora queste sei tappe, no, della formazione dell'uomo. E le domande erano due che volevo fare. Una, se poteva metterci in rilievo la concordanza, la corrispondenza con i sei giorni della creazione. Secondo, applicata alla nostra vita personale, aiutarci a vedere queste sei tappe nella formazione nostra.
Ma proprio sei non sono capace, e la relazione con le sei giornate nemmeno.
Ma l'ha nominato lei.
Certo, sì. Quando siamo stati a Vigna ne abbiamo parlato, no? Anche, perlomeno accennato, a questi rapporti tra gli argomenti di Gesù con la Samaritana e i nostri argomenti personali. Abbiamo cercato di vedere cosa potesse significare per il marito, proprio la moglie di Damiano, che corpo, abbiamo capito cosa voleva dire, così quando è che Dio interviene a noi chiedendoci un bicchiere d'acqua, cosa può significare nella nostra vita personale, capite, quello che chiedere un bicchiere d'acqua. Però quello che adesso importa è cogliere un pochino l'anima del tutto, e l'anima del tutto, di tutta la conversazione, è quella di far maturare in noi quella fame, quel desiderio dell'assoluto, della verità, del cielo di Dio, che è la condizione per poter accogliere la rivelazione della verità. Perché ho detto, nel mondo della verità si può ottenere solo ciò che si desidera. Mentre invece nel mondo qui materiale, nostro terreno, noi anzi più delle volte siamo urtati, capisci, da conflitti, da contraddizioni, le cose su di noi si impongono, le cose nel cielo, le cose ci sono proposte, ci sono offerte, ma non si impongono. Se si imponessero ci tradurrebbero in inferno, perché noi diventiamo incapaci di poter sopportare. Allora, che cosa che ci rende capaci di sopportare l'argomento Dio, l'argomento verità, l'argomento assoluto? È il desiderio di. Ma guarda che anche nei rapporti personali, quello che ci rende capaci di sopportare la presenza di qualcosa è il desiderio di quella. Soltanto se io desidero l'incontro della persona, quella persona arrivando è ben accetta. Ma se io non desidero l'incontro di quella persona arrivando mi dà fastidio, non la sopporto, per cui scappo io e scappa lei. Vedete che tutto è in relazione. Per cui noi abbiamo questi due termini che stanno maturando, da parte di Dio, Dio che si vuol donare, e da parte della creatura, la creatura che deve maturare in desiderio di quello che si vuol donare, perché se non matura questo desiderio, il suo dono diventa un inferno per noi. Comprende? Cioè è come costringere a mangiare uno che non ha fame, e crea una situazione infernale, crea un tormento. Ora, questo è evidentemente il segno, capite, di quello che avviene nella nostra vita, sempre in continuazione, perché Dio opera per formare in noi questa fame, in modo che diventiamo capaci di accogliere quello che Lui ci vuol dare. Se noi non ci forma questa fame, Lui il suo dono ce lo dà, ma allora diventa un inferno, oppure non ce lo dà perché comunque non lo possiamo sopportare. Ora dico, tutta la trama, siamo stati a 6 giornate, quello non se lo può dire, ma dico, l'anima di questo è questa meta, perché l'importante è avere ben chiara la meta, no? Perché è nel fine che si illumina ogni cosa, no? Se noi non abbiamo chiara la meta, è noi che noi analizziamo. L'anima di questo è quest'opera, questa conversazione che Dio fa, come fece con Samaritana, fa con ognuno di noi, per far maturare in noi questa aspirazione, questo desiderio. Capisci? Partendo naturalmente da quello che è il nostro piano materiale, per cui noi nella nostra vita naturale ci muoviamo sospinti da bisogno di mangiare, bisogno di vestire, bisogno di una casa, bisogno di un affetto, bisogno di prestigio, bisogno della figura, eccetera. Ecco, noi ci muoviamo sospinti, e quello non è vivere, per quello è soltanto reagire a degli stimoli, no? Ecco. Allora, però lui interviene in questo campo qui, per farci maturare come persona, cioè per portarci nella vera vita, nella vita. Capisci? Cioè per avere in noi stessi la ragione del nostro vivere, perché fino a che io vivo in funzione degli altri non ho in me stesso la ragione del mio vivere, capisci? Sostanzialmente non sono una persona, la persona è tale in quanto ha in se stessa la ragione di ciò che dice, di ciò che opera, di ciò per cui vive. Fino a che noi abbiamo fuori di noi, e noi parliamo del mondo materiale, fino a che noi abbiamo fuori di noi la ragione del nostro vivere, perché vivi così? Ma perché il tale la tende cosa dice? Non tende il mondo che cosa dice? Noi abbiamo fuori di noi la ragione del nostro vivere, capisci? Questo non è vivere, questo è stato reso.
E Dio ci serve continuamente del caso per agganciarci.
Il caso lo crea.
Noi rispondiamo agli stimoli, così, è vero. Domanda, risposta, no? Poi interviene il caso a cambiare tutto.
Che poi opera di Dio anche lì.
Esatto. Sto facendo della ironia, insomma. Certo. Però lui interviene sempre col caso, noi abbiamo sempre qualche imprevisto, lui ci fa cambiare rotta continuamente, sono tutti i colpi di direzione che ci dà, eccetera.
Abbiamo visto qui la Samaritana, no? Come per sfuggire sul argomento che bruciava, no? Io non ho marito, eccetera, è un argomento che la bruciava, no? E cade proprio nella padella, nel senso che sfugge quello, sa che diventa proprio in quello che è l'argomento principale, perché dice, per sfuggire quello bisogna fare l'argomento dove bisognava adorare, e sul monte là, e sa che ormai è in pieno argomento, capite? Come dire, è il caso, ecco, che, capite? Per cui noi crediamo di scappare, capite, da certe cose e cadiamo, capite, proprio in quello che è, quando vuole Dio ci vuole condurre.
Siamo sempre giocati, Dio ci conduce. Siamo sempre giocati.
Lui è il creatore di tutto, quindi per fine noi, è il maestro, no? È un artista, diciamo proprio, oltretutto è un artista meraviglioso.
Noi siamo sempre giocati dal caso, e finché noi crediamo che sia caso, saremo sempre giocati e sempre presi. Il momento in cui noi cominciamo ad accettare il caso,
come opera di Dio,
come opera di Dio, immediatamente acquista un significato, certo. E noi ci tiriamo fuori.
Sì, sì. E per noi non è più caso, noi cominciamo a vedere
ma
non
solo,
cominciamo a vedere solo, e quello ci dà una forza enorme, perché capisci che Dio che opera in tutti.
Ti trovi anche in difficoltà con gli altri, perché vorresti far accettare anche da loro che non è caso, e non sai come fare.
Non può, no, perché per questo non sei tu, anche lì dobbiamo riconoscere che non siamo noi che cambiamo gli altri, è Dio, capisci, anche lì.
Però è comprensibile questo desiderio, perché quando uno scopre questa cosa vuol dare agli altri.
Ti vale.
Certo, però è una gran bella scoperta. La vita cambia da quel momento, sì. Una gran bella scoperta.
Domenica 3 luglio 1977 a Vienna.